Siamo collegati in modo virtuale con il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Benvenuto nel nostro programma.
Grazie a voi e grazie a tutti i vostri telespettatori per l'invito.
Allora, alcuni giorni fa il direttore esecutivo per il programma di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che non è da escludere che il coronavirus sia un virus endemico come l'HIV. Lei cosa ne pensa?
È molto verosimile. È un virus che ha circolato in tutto il mondo ormai, ha una diffusione molto rapida e molto contagioso e quindi è verosimile che sia un virus che rimarrà con noi per tanti anni come l'HIV, però è un virus che abbiamo imparato a conoscere, che appartiene a una famiglia di coronavirus che in genere non sono associati a una così importante, capacità di danneggiare l'alveo respiratorio inferiore, anche se la letalità non è altissima perché è intorno all'1-2%. Certamente ci sono casi molto gravi, questo non succede con gli altri coronavirus che di solito danno dei problemi meno gravi. Io penso che tra 4-5 anni anche questo coronavirus sarà uno come gli altri, quelli del raffreddore, dopo che ha circolato per tanto tempo così attraverso tutto il mondo.
Professore Remuzzi, che ne pensa di questa situazione incredibile nel XXI secolo, di un mondo chiuso, con le scuole chiuse, i datori del lavoro in crisi economica, per un semplice, tra virgolette, virus?
Beh, è una situazione sicuramente drammatica, che il mondo non era preparato ad affrontare, nessuno di noi era preparato ad affrontare, ma sapevamo che un'epidemia di grandi proporzioni presto o tardi sarebbe arrivata. Non ci siamo preparati e la conseguenza drammatica è stata soprattutto una conseguenza del fatto che non eravamo preparati a trattare gli ammalati a casa, intervenire precocemente. Tutto sommato, con piccoli accorgimenti, molti di questi malati avrebbero potuto essere curati a casa e il virus si sarebbe potuto fermare nelle alte vie respiratorie. Questo non succede, però ci sono dei soggetti particolarmente capaci di diffondere l'infezione che poi creano questi cluster, questi focolai, che diventano soprattutto nelle residenze per anziani, in certi posti particolari dove ci sono dei lavoratori impegnati nei trasporti, negli ospedali e in queste situazioni dove si macellano gli animali, diventa molto pericoloso e il virus si può diffondere al punto da necessitare quello che ha detto lei prima. È una cosa che non abbiamo mai visto, perlomeno mai visto negli anni recenti, però è una cosa che è successa in passato, è successa con l'influenza spagnola, è successa con Ebola in Africa, è successa con SARS in Cina, con MERS nel Medio Oriente, è successa altre volte.
Professor Remuzzi, il Regno Unito ha pensato alla strategia dell'immunità di gregge. Lei cosa ne pensa?
Beh, è una strategia che si può praticare se uno accetta di far morire moltissime persone. Siccome ciascuna vita di ciascuna persona è importante, credo che questo non sia l'approccio giusto. A proposito dell'immunità di gregge, bisogna considerare che un conto è l'immunità di gregge ottenuta con la vaccinazione, per cui probabilmente per SARS-CoV-2 bisogna arrivare a vaccinare almeno il 60% della popolazione, questo dice la letteratura. Mentre l'immunità di gregge che si ottiene attraverso la diffusione del virus tra una persona e l'altra in modo molto eterogeneo si raggiunge probabilmente col 43% delle persone infettate. E quindi ci sono alcune zone del mondo, per esempio alcune zone della provincia di Bergamo, non l'Italia, come ha scritto sbagliando un giornale italiano oggi attribuendolo a me e non la Lombardia, ma alcuni piccoli villaggi come per esempio quello di Nembro e Alzano, dove c'è stata una grande diffusione dell'epidemia, che è vicino a Bergamo. Lì un nostro studio, che sarà pubblicato molto presto, ha dimostrato che abbiamo anticorpi nel 56% della popolazione. Questo vuol dire che siamo al di sopra del 43% che Nature considera la threshold per l'immunità di gregge, non quando si è ottenuta con la vaccinazione, ma quando si è ottenuta attraverso il contagio reciproco delle persone.
E lei cosa pensa, qual è la sua opinione sull'antinomia coronavirus-economia? Cioè chiudere,
guardi,
o aprire?
Guardi, io penso che in realtà bisogna usare molto buon senso, perché chiudere all'inizio è indispensabile. All'inizio è indispensabile anche chiudere le scuole, ma chiudere per periodi troppo prolungati, in modo da mettere in ginocchio l'economia, diventa un problema di nuovo di salute. Quindi non c'è una antinomia, come detto, una contrapposizione tra economia e salute. Un paese povero è un paese dove aumentano le infezioni, aumentano le malattie, aumentano le cause di morte, che sono malattie, conflitti sociali e violenza. E quindi in realtà questa dicotomia non c'è. Occuparsi di far riprendere rapidamente l'economia vuol dire occuparsi di salute.
Dottore, la porto al nostro continente sudamericano. C'è la differenza tra il Brasile, che ha avuto questo atteggiamento di aprire, diciamo, di negare in qualche maniera la malattia, e l'Argentina, che ha preso la decisione di una quarantena piuttosto chiusa e prolungata, già sono più di 130 giorni. Quale, secondo lei, sarebbe il sistema sanitario che potrebbe reggere un'epidemia del genere?
Beh, ci vuole un sistema sanitario in cui ci sia una forte attività di medici e infermieri sul territorio. Ci vogliono medici e soprattutto infermieri che vadano periodicamente a casa delle persone, misurino la saturazione, misurino la febbre, ascoltino i polmoni, facciano una radiografia del torace, in modo da fermare l'epidemia quando si riesce nelle case. Se non dimentichiamoci che l'80-90% di questi malati guarisce da solo, che capisca quando è il momento di portare un ammalato in ospedale. In ospedale bisogna intervenire subito cercando di fare la diagnosi e di mettere in atto quei farmaci che sappiamo possono aiutare, ma soltanto i malati che ne hanno veramente bisogno. E poi in questo modo credo che si riesca a contenere l'epidemia. In Italia, per esempio, adesso siamo in una situazione molto buona, malati negli ospedali non ce ne sono più, al punto che noi non riusciamo più a fare gli studi sui farmaci nuovi perché non ci sono più malati.
A suo avviso, la posizione dell'Europa dinanzi alla pandemia è stata una posizione comune o tutto dipende dai singoli paesi?
Purtroppo è dipeso tutto dai singoli paesi. L'Italia è stato il primo paese. L'Italia ha fatto un lockdown abbastanza stretto all'inizio. Forse si sarebbero dovute fare più zone rosse, cosiddette zone rosse, cioè zone proprio all'inizio dove tu confinavi i primi focolai in modo da non consentire alla gente di muoversi, perlomeno dove la situazione era più drammatica. Questo è stato probabilmente un errore, però poi il lockdown è stato osservato dai cittadini, le persone adesso sono molto attente con mascherine, lavarsi le mani e distanziamento sociale, che è la cosa più importante, e in questo modo l'Italia in questo momento è uscita dalla fase più drammatica. Adesso abbiamo pochissimi malati negli ospedali e nessun malato nuovo in rianimazione. Però stiamo importando casi, soprattutto dai Balcani, e mi pare che mi dicano qualcuno anche dal Brasile. Quello potrebbe riportare l'Italia ad avere dei nuovi focolai epidemici.
Essendo, diciamo, positivo, scusa Caritina, essendo positivo, dottore, quando ci sarà, immaginiamo, questo vaccino, che evidentemente ad oggi sarebbe l'unica cura possibile, pensa lei che si potrà, non lo so, fare un database con il lavoro fatto di ogni singolo paese per riuscire in un futuro, speriamo di no, ad affrontare un'epidemia in maniera più organizzata?
Certo, bisognerebbe, per esempio, che almeno l'Europa, il Sud America e le regioni dell'Est e gli Stati Uniti fossero quantomeno organizzati tra loro in modo adeguato. Non lo siamo. In Europa ciascuno ha fatto per conto suo, in America Latina ciascuno fa per conto suo e questo penalizza tutti. In realtà ci dovrebbe essere un protocollo di comportamento molto chiaro, stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che tutti seguono rigorosamente. Quanto al vaccino, non dimentichiamoci che il vaccino è certamente una speranza, ma non sarà subito, anche se i primi test sui volontari sono già cominciati, però produrlo e distribuirlo a miliardi di persone prenderà molto tempo. E poi non dimentichiamoci del fatto che un vaccino risolverà i problemi della nostra società. Non ci sarà mai un vaccino che è efficace al 100%, non avremo mai un vaccino sicuro al 100% e non avremo mai un vaccino che sarà disponibile al 100% delle persone che ne hanno bisogno. Quindi il vaccino sarà certamente una delle tante cose che noi abbiamo a disposizione, ma non escludo che quando anche fosse disponibile il vaccino, per un paio d'anni, almeno fino al 2024, dovremo tenere attenzione rispetto a questo problema.
E come giudica il comportamento degli italiani nei confronti delle misure di prevenzione?
Ma a me sembra abbastanza buono. Qualcuno si lamenta dei giovani che fanno assembramenti, fanno movide, non stanno attenti, però i giovani hanno poca probabilità di contrarre infezioni gravi. Certo, lo possono trasmettere agli altri, ma in fondo, se ci pensate, quando è stato fatto questa grandissima manifestazione a Minneapolis per George Floyd, che è stato ucciso dalla polizia, sono stati assembramenti senza mascherina, la gente urlava giustamente contro il razzismo, però dopo passate 4 settimane non è successo niente. E poi vi racconto una cosa di calcio, perché voi siete interessati, noi abbiamo tutti i vostri calciatori, adesso io faccio il tifo per l'Atalanta, che è una grande squadra di Bergamo. Bergamo è stata la più colpita di tutte le città d'Italia, però la squadra di Bergamo è la squadra che gioca più bene, ma purtroppo c'è molta politica nel calcio in Italia, non so se c'è anche in Argentina, e noi abbiamo una straordinaria storia di argentini. Abbiamo avuto Caniggia e adesso abbiamo Gomez, che è il più bravo centrocampista d'Europa probabilmente. Questo fatto che vi racconto è che il Napoli in 5 settimane fa ha vinto la Coppa Italia giocando contro la Juventus e c'è stata una festa incredibile. Voi sapete che Napoli è un posto molto come Rio, in un certo senso, no? È molto di persone che fanno festa, che sono allegre, che si divertono, che sono capaci di stare al mondo, come diciamo noi. E lì hanno fatto questa festa tutti questi giovani e non è successo niente. Quindi non dobbiamo criminalizzare queste cose, ci vuole buon senso, ci vuole attenzione. All'esterno non succede quasi mai niente. Questa è anche la ragione probabilmente di Minneapolis e di Napoli. Per esempio a Wuhan, su 356 contagi, è stato all'esterno uno. Tutti erano all'interno, quindi anche le feste all'interno, le discoteche, tutte queste cose qua, quando è fatto all'esterno va benissimo, all'interno no, quello è pericoloso. Ci vuole molto ricambio d'aria perché il virus non passi da una persona all'altra e all'esterno è molto difficile che passi da una persona all'altra.
E cosa si sa sulla durata dell'unità delle persone guarite?
Si sa poco. Si sa che tutti sviluppano anticorpi. Si sa che sviluppano tanto più anticorpi quanto più grave è stata la malattia. Si sa che l'immunità dura di più se ci sono tanti anticorpi, la malattia è stata più grave. Gli anticorpi sono tanti e di tipo molto diverso. Qualcuno neutralizza il virus, qualcuno no. L'immunità potrebbe durare poche settimane, qualche mese, e in altri casi, come per esempio per la SARS, può durare anche anni. Però di sicuro non lo sappiamo.
Professore, in tutto questo tempo ha avuto, diciamo, i medici vedono questi microbi, questi patogeni, eccetera, eccetera, riescono a capirli, per così dire, ma lei in qualche momento ha avuto un po' di paura?
Ma io ho avuto tantissima paura all'inizio. All'inizio mi sembrava che a Bergamo saremmo morti tutti uno dopo l'altro, e quindi ho avuto tantissima paura, non tanto per me quanto per i miei cari, per la gente di Bergamo, per tutte queste persone che vedevamo morire. Quindi ho visto tantissima paura, però sono stato anche il primo a dire già a metà aprile: guardate che le cose vanno meglio, gli ammalati non arrivano più in ospedale in numero così elevato, e dopo pochi giorni si è visto che malati di Covid al pronto soccorso non ne arrivavano più affatto.
Quanto è lontano il vaccino?
Potrebbe alcune, dunque ci sono 6 vaccini molto vicini, potrebbe essere questione anche di averne uno per la fine dell'anno, però poi bisogna vedere se è sicuro, se è efficace, quanto dura la immunità con questo vaccino, se si deve ripetere, ci sono tanti problemi e come distribuirlo. E quindi io penso che si possa dire che il vaccino ci sarà l'anno venturo, perlomeno qualcuno, poi sarà un problema di raggiungere tutte le persone che ne hanno bisogno. E idealmente dovrebbe essere possibile farlo senza brevetto, farlo per tutti, fare in modo che tutti i filantropi, tutti i governi, tutti garantiscano che il vaccino sia per tutti, perché se tutti corrono ad accaparrarsi il vaccino, come sta facendo l'Inghilterra, gli Stati Uniti, ma anche l'Italia in un certo senso, non conviene, perché noi dobbiamo proteggere, cominciando dalle persone deboli, tutti i cittadini del mondo, perché questo è l'unico modo per non far circolare il virus, perché se noi vacciniamo per esempio tutte le persone ricche degli Stati Uniti e non vacciniamo i poveri, i negri e gli ispanici, alla fine il virus circola lo stesso e non abbiamo risolto il problema.
Molto bene, professore, noi la ringraziamo della sua disponibilità.
Forza, grazie a voi.
Forza Atalanta, grazie, allora, forza Gomez.
Forza Atalanta, adesso abbiamo Champions League,
bravo.
Forza Gomez, e poi però la cosa brutta dell'Italia è che c'è molta politica. Per esempio l'Atalanta è arrivata terza, quando ha giocato contro la Juve ha segnato un gol che sembrava già un sogno, e poi la Juve ha avuto un rigore non di gioco, ma un rigore per una palla che è andata addosso a un giocatore.
Non
poi l'Atalanta
parliamo.
Ha segnato un altro gol, e poi un altro rigore. Allora, quello non è calcio, è politica, e io sono molto triste per questo.
Sicuramente se i juventini, grazie, facessero la,
grazie,
ricerca del vaccino, la troverebbero.
Grazie.
Con quanta,
subito,
con questa,
sì,
fortuna, tanta
anche
fortuna,
soldi,
no?
Tanta fortuna, e avrebbero anche soldi per farlo.
La salutiamo, la ringraziamo.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci.